Scienza Tech, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete. Un programma a cura di Damiana Aguiari.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, bentornati ad una nuova puntata di Pensatech, che questa mattina vuole portarvi nel web più profondo, il deep web, quello spazio di internet che non è tracciato dai motori di ricerca, invisibile al grande occhio di Google. Lì dove troviamo mercati neri, scambio di file, ma anche informazione e attivismo sociale. Un luogo che spesso viene narrato dai media solo come luogo di smercio, di droga online, di spaccio internazionale. Un luogo che comincia a entrare nei riflettori anche di chi si occupa di informazione, prevenzione e riduzione del danno. Stiamo parlando di stupefacenti, sostanze più o meno legali. Se ne è parlato per esempio anche settimana scorsa qua a Bologna, nello spazio di Area 15, in via Zambone 15, insomma siamo in zona universitaria, un incontro chiamato proprio Deep Web Drug Checking. Ma prima di entrare nel tema delle sostanze, delimitiamo il nostro campo d'azione. Allora, Deep Web, ne ha parlato diffusamente Carola Frediani, giornalista della Stampa, che ne scrive anche quotidianamente nel suo lavoro, ma anche nel testo Deep Web, edito da Quinta di Copertina, uno dei testi di riferimento ancora in italiano sul tema. Buongiorno Carola.
Buongiorno a voi.
Allora, stiamo parlando di sostanze, ma lo diciamo subito, il Deep Web non è nato solo per quello, non è fatto solo da quello. Il Silk Road stesso, uno dei primi mercati illegali di droga di cui hai parlato diffusamente nel libro, non era nato solo per la droga. La domanda che però voglio farti è, giusto per sgombrare il campo dalle equivoci, quanto è grande il Deep Web? C'è chi dice il 4%, c'è chi, parlando di quello che copre Google, parla del fatto che il motore di ricerca copra solo uno 0, cito così testualmente. Ma è possibile immaginare che il 99% del materiale caricato online sia fatto da persone che sanno utilizzare strumenti come il sistema Tor?
Nasce da una confusione semantica e anche concettuale, nel senso che noi adesso, quando si parla del deep web e quindi della vastità del deep web, ci si riferisce al suo significato originario, cioè la parte di web non accessibile dai motori di ricerca, quindi può comprendere anche database, intranet, quindi quella parte lì è vasta e non facilmente quantificabile. All'interno di questa categoria, come dire, una sorta di, chiamiamolo sottoinsieme, c'è il mondo delle darknet, quindi delle reti anonime che permettono agli utenti di essere anonimi, che permettono di avere servizi e siti i cui operatori sono anonimi. Questo mondo qui, quello di cui diciamo stiamo parlando, anche se poi spesso, e tutti lo fanno tutti, anche gli stessi addetti diciamo del settore, si dice deep web per indicare proprio questo mondo qui, delle darknet. Però in realtà è un mondo molto più piccolo, difficilmente quantificabile, proprio per la sua natura, però assolutamente si calcolano, quando ci sono stati degli studi, si è parlato di alcune decine di migliaia di siti in qualche modo identificati online nello stesso momento, quindi è una realtà limitata e assolutamente non gigantesca come viene presentata di solito, ecco, questo per chiarire subito questo aspetto.
Allora, diamo anche qualche aggiornamento di cronaca. Quest'estate ci sono state una serie di arresti che hanno colpito tra i maggiori, possiamo chiamarli così, portali di smercio di droga online nel dark web, in questo caso, e poi, ma quelli che venivano chiamati anche gli eredi di Silk Road. Un colpo che possiamo dire almeno temporaneamente aveva quasi bloccato il mercato, almeno in una sua parte. Possiamo però dire che chiuso un sito poi se ne riaprono altri.
Questo è è una storia ricorrente del dark web, del darknet, cioè in particolare dei mercati neri di questo mondo, cioè ogni tanto qualcuno viene chiuso per un motivo o per un altro, spesso perché magari vengono arrestati i presunti autori, c'è un'operazione di polizia, a volte scompaiono perché sono magari gli amministratori scappano, fuggono magari con i soldi, quindi ci possono essere ragioni diverse, però poi ne rinascono dei nuovi, o quelli preesistenti che erano magari più piccoli si ingrossano e diventano i nuovi leader del settore, quindi c'è un ricambio continuo. Chiaramente quest'estate c'è stata un'operazione importante perché ha colpito due dei principali mercati in quel momento, che erano Rastabay e Ansa Market, con un'operazione anche un mercato è stato messo offline, ma l'altro addirittura è stato gestito per un periodo dalla stessa polizia olandese, che in questo modo ha intercettato tutta una serie di dati e di informazioni rilevanti su alcuni degli utilizzatori di questi mercati, e il che poi probabilmente operazione guidata anche dall'Europol ha portato a una condivisione di informazioni tra vari stati e quindi a catena delle ulteriori indagini. Quindi sicuramente è stato un momento interessante, però questo è un ecosistema che negli ultimi anni ha visto continui rivolgimenti, continue rinascite e continui, diciamo, cambiamenti.
Come hai raccontato bene, la polizia entra all'interno di questi sistemi anche normalmente, diciamo, nelle varie operazioni di indagini. E invece chi fa informazione e riduzione dell'anno sui temi delle sostanze, tu ne avevi parlato qualche anno fa.
Sì, c'era stato, allora, innanzitutto c'è una parte interessante, che molti di questi mercati neri hanno associato sempre o quasi sempre un forum. Gli utenti innanzitutto possono parlare, scambiarsi informazioni, il che può avere anche una sua utilità a livello di informativo. Ma c'era stato poi un caso particolare che già nel 2013 e ancora adesso, c'è questo dottore spagnolo, Fernando Cao de Villa, che è un dottore di famiglia spagnolo specializzato però in riduzione del danno, sostanze stupefacenti, psicotrope, eccetera, che ha col nome di Dr. X, ha cominciato a frequentare, avere, diciamo, un posto, un ufficio virtuale in molti di questi mercati, di questi forum, cioè, soprattutto, e dare consigli gratuiti a chi gli chiedeva problemi, delucidazioni su rischi, effetti collaterali, interazioni con medicinali. È un'attività un po' particolare, tra l'altro credo che lui abbia addirittura anche un laboratorio dove testa. Se tu gli mandi, diciamo, una sostanza, la testa anche per verificarne, insomma, tossicità o altro.
Sì, lo vedremo, lo anticipo, è uno dei temi, no? Il drug checking, che in realtà in Italia è solo parzialmente possibile, quindi insomma è uno dei grandi temi di informazione sulle sostanze.
Sì, chiaramente lui è il caso più particolare, forse anche vedo che ancora svolge attività, è ancora molto attivo, non solo offline, anche online, insomma, diciamo, sia online che offline, quindi probabilmente sarebbe un'esperienza da capire, ecco. Certo, faceva un certo effetto perché comunque lui stava lì in posti in cui, che poi sono stati anche molto, cioè quando ci sono queste retate, poi insomma le persone che in qualche modo sono coinvolte rischiano anche, insomma, di magari essere coinvolte nelle indagini. Lui chiaramente faceva semplicemente il dottore online, diciamo, però è chiaro che era su una frontiera difficile, ecco, come dire.
Qualche aggiornamento invece sulla situazione italiana del Deep Web. Si è letto in questi mesi di litigi tra forum, cosa ci puoi dire?
Ma se l'ambiente di per sé questo è un ambiente complicato e litigioso, comunque come dicevo prima, dove avvengono spesso colpi di scena, mutamenti, quello italiano negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, mi sembra ancora di più un ambiente di questo tipo. C'erano due realtà principali che in qualche modo italiane, almeno sono le due più visibili, però hanno avuto molte vicissitudini e non sembrano in questo momento posti molto sicuri, ecco. Sicuramente comunque poi questi forum, questi mercati o comunque tutte queste realtà sono fortemente internazionali poi alla fine, anche se ci sono, adesso è nato addirittura un mercato che ha il nome di un noto politico italiano, però chi lo sa, cioè magari è stato creato da un tedesco piuttosto che, o comunque insomma è un mondo in cui come posso dire, è facile depistare e rimescolare le carte poi alla fine, no? Quindi insomma.
Ti faccio un'ultima domanda, anzi un'ultima riflessione sul fatto che le droghe non sono solo nel deep web, spesso anche nel web di superficie, chiamiamolo così.
Sì, certo, soprattutto il mondo delle nuove sostanze psicoattive, le cosiddette droghe legali, che sono tutte quelle sostanze chimiche al limite della legalità o che sono illegali in alcuni paesi ma legali in altri, oppure che sono utilizzate formalmente per scopi di ricerca o dove la composizione, ci sono delle variazioni della composizione che le fanno uscire, come dire, dalle tabelle di riferimento, quindi tutto anche lì una grande zona grigia con cui si gioca molto e c'è un mercato fiorente online, ma non nel deep web, ma nella rete, diciamo, di superficie, in chiaro, ecco. E sono sostanze molto pericolose spesso, perché ancora più di droghe, diciamo, chiamiamole tra virgolette tradizionali o più note, queste spesso sono i loro effetti sono ancora più imprevedibili, a volte e sconosciuti, quindi possono essere veramente molto pericolose.
Da dove poi manca anche molta informazione. Carela Frediani, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Carela Frediani, giornalista della Stampa, lo ricordiamo ancora anche per quanto riguarda il tema di oggi, autrice di Deep Web, edito da Quinta di Copertina, lo trovate in formato ebook. Io vi lascio con una colonna sonora, questa è Stand By Me, in questa versione dolcissima all'interno della colonna sonora di Final Fantasy 15 di Florence and the Machine. When the night has come and the land is dark and the is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, by me, oh, stand now, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, just as long as you stand by. cerchiamo di capire prima chi sono gli utenti e le persone che acquistano sostanze stupefacenti online, in particolare nel deep web. Una ricercatrice dell'Università di Bologna, lei è Flavia Zorri, ne ha fatto proprio una ricerca di sociologia e ricerca sociale, il dottorato. E allora l'abbiamo intervistata e ci spiega a partire da chi sono queste persone.
Sul deep web è molto difficile capire l'identità degli utenti perché loro non dichiarano la propria identità. Tuttavia nelle loro discussioni e si parlano anche delle loro esperienze di vita oltre alle esperienze da consumatori. Quindi da qui ho potuto capire che sono per lo più ragazzi molto giovani, maschi. Quindi tra i 16, diciamo, e i 20-22 anni.
E quali sono le motivazioni che spingono ad acquistare lì?
Sono per lo più quelle relative alla impossibilità di recuperare queste sostanze al di fuori dal deep web, nel senso che molto spesso acquistano sostanze particolari che non riescono a trovare nella propria zona di residenza. Un'altra motivazione è quella relativa alle relazioni che loro instaurano con altri spacciatori, con degli spacciatori offline, perché laddove non sia presente una rete solida relazionale loro, si affidano appunto al web perché non riescono a instaurare una relazione fuori.
La percezione del rischio, per esempio di arresto, è maggiore o minore rispetto a quello dell'acquisto in strada?
Ecco sì, da questo punto di vista loro si sentono molto più sicuri online, nel senso che acquistano, attuano degli stratagemmi anche confrontandosi con altri consumatori per evitare proprio di essere beccati offline. Quindi sicuramente si sentono abbastanza sicuri. La percezione del rischio invece per quanto riguarda la salute non è un problema che a loro interessa. Cioè loro acquistano sostanze online pensando che siano anche più pure di quelle che possono trovare offline, in realtà non hanno elementi validi per sapere quello che stanno acquistando, quindi non rientra nelle loro preoccupazioni il rischio relativo alla propria salute.
Ecco, a questo proposito, lì nei forum anche delle darknet non ci sono scambi di informazioni?
No, questo nella mia ricerca non l'ho visto. Le discussioni sono principalmente incentrate sui metodi di acquisto, sulle recensioni, sulle valutazioni di alcuni venditori che sono più attendibili di altri e sui metodi per evitare problemi, diciamo, giudiziari.
Per accedere alle darknet c'è bisogno anche di competenze. Queste competenze come vengono acquisite da queste persone? Cioè sono competenze regresse o in qualche modo vengono sviluppate proprio attraverso la ricerca?
Sì, sicuramente servono delle competenze, ma più che competenze direi una conoscenza, perché una volta che si capisce il meccanismo, in realtà è molto semplice accedere a questi siti. Direi che la ricerca parte nella ClearNet, quindi nel web tradizionale. Lì si trovano diverse informazioni per accedere al deep web e si trovano anche i link. C'è bisogno di avere dei link precisi che portino direttamente al sito desiderato, perché non esiste sul deep web un motore di ricerca affidabile, attendibile come può essere Google.
E quindi in qualche modo anche soggetto a forti cambiamenti, immagino.
Assolutamente sì, moltissimi siti vengono chiusi, riaperti su altri indirizzi e conseguentemente anche i blog nella ClearNet modificano le loro liste, quindi c'è sempre una certa compenetrazione di questi due ambienti, cioè l'utente deve comunque andare nella ClearNet molto spesso a cercare gli indirizzi giusti.
Le chiedo di raccontarci anche un po' come è nata e come si è sviluppata la sua ricerca, l'ingresso anche all'interno del deep web.
Il mio interesse è nato banalmente venendo a conoscenza del deep web per vie tradizionali attraverso i media. A quel punto, sapendo che il Deep Web, garantendo l'anonimato, avrebbe potuto favorire il proliferare di mercati illegali, a quel punto ho pensato che il mercato delle droghe potesse essere un buon campo di ricerca. E quindi ho iniziato a cercare informazioni nella ClearNet e sono venuta a conoscenza di diversi forum nel Deep Web. A questo punto ho cercato informazioni per entrare in quel mondo là e cercare lì le discussioni degli utenti in relazione appunto al consumo di sostanze, al consumo e al mercato, cioè alla vendita di sostanze. Io ero partita da una domanda di ricerca che principalmente era questa: le motivazioni che spingono le persone a comprare sostanze nel Deep Web e non ad affidarsi al mercato tradizionale. Può essere in qualche modo messo in relazione con un modello di consumo che sta cambiando? Cioè, ad esempio, sostanze che tradizionalmente si consumano in gruppo, come può essere la cannabis, subiscono una certa modifica nelle modalità di assunzione in seguito alla compravendita nel web? A questa domanda ho risposto in realtà no, perché i modelli di consumo non cambiano.
Ma in base alla sua esperienza e quello che riuscite a vedere, queste persone poi potrebbero essere sensibili a un discorso di informazione fatto lì dentro?
Secondo me questo discorso di informazione dovrebbe essere fatto in modo cauto, perché da quello che ho visto io le discussioni sono basate proprio sull'utilità. Quindi a me serve comprare questa sostanza, chiedo agli altri da chi posso comprarla, come fare ad evitare diversi problemi, e quindi io parlo solo di queste informazioni qua. Quindi è un terreno sul quale sì, si può lavorare, però cercando prima di instaurare delle relazioni di fiducia, cioè da parte dell'operatore che va in questi forum a fare queste operazioni di informazione.
Era Flavia Zori, ricercatrice dell'Università di Bologna, che ha fatto una ricerca proprio sul Deep Web e lo smercio di droghe all'interno. Brian Eno, Deep Blue Day. Poi il punto, se si vuole fare davvero riduzione del danno, che sia nel clear web o deep web oppure per strada, il punto è che bisogna in qualche modo rendere accattivanti le informazioni che diamo a persone che di tutto vorrebbero parlare, occuparsi, tranne in quel momento della loro salute. E allora, per parlare di questo, noi abbiamo intervistato il dottor Giuseppe Montefrancesco. Lui è il coordinatore del responsabile del sito In Sostanza, che cos'è? È il portale dedicato ai servizi appunto di riduzione del danno a Siena, legate all'ASL sud-est di Siena. E allora questa
l'intervista, a lui abbiamo chiesto proprio come si fa a rendere accattivante l'informazione sulla riduzione del danno.
Bisogna sostanzialmente appunto rinnovarsi, bisogna cambiare punto di osservazione. Noi di norma inseguiamo il paziente, che ha tutta la dignità del caso, e la sostanza, anche questa, bisogna sapere della sostanza. Ma non è inseguendo questi due elementi che noi facciamo prevenzione. Noi per fare prevenzione bisogna stare nel mercato, ad essere concorrenti al mercato clandestino. Cioè noi bisogna che divenire punto di attrazione. Per questo avevo punto di attrazione culturale. Perché vede, il problema della dipendenza, della tossicodipendenza, non sta dietro al consumo delle sostanze, sta anche dietro al consumo delle sostanze, ma è fondamentalmente un problema comportamentale delle popolazioni. Quindi noi dobbiamo spostare le popolazioni. Per spostare le popolazioni dobbiamo costruire cliniche, edifici, strutture della prevenzione, dove invitare e far in modo che la gente venga da noi, se no, altrimenti noi inseguiamo il mercato appunto clandestino e non serve a niente.
Montefrancesco, ci aiuti a immaginarlo? Che cosa ci vede immagini dentro?
Un istituto scientifico museale, dove noi possiamo fare servizio, formazione, informazione, dove noi possiamo far vedere come si fa una roba. Dove quando uno dice fentanyl, io glielo mostro. Quando uno dice dov'è l'estasi, io mostro come si fa. Poi bisogna, come dire, tutto questo fa emergere il sommerso. Finché è sommerso tutto, il mercato ce l'hanno gli altri, mai noi. Noi dobbiamo stare in questo mercato e dobbiamo addirittura avvantaggiarci del fatto che il mercato sia clandestino. Perché io mostro una cosa che non mostra nessuno. E finalmente fare cultura, con le mostre, la letteratura, il cinema, i servizi, le conferenze, la formazione, lei può fare di tutto, però bisogna spostare l'osservazione del fenomeno.
Ecco, le chiedo una riflessione riguardo appunto il tema di cui stiamo parlando, che è l'acquisto anche online delle sostanze. Se la storia della riduzione del danno comunque è una storia anche di incontri vis-à-vis nella strada. Com'è possibile intercettare queste persone che invece magari acquistano anche con una certa autosicurezza online?
In un processo di marketing la prima condizione è che lei deve essere costantemente presente sul mercato. Lei non deve appunto di nuovo inseguire, ma deve informare. La prima cosa, deve informare con processi costantemente presenti nella piazza, in qualsiasi modo, dal volantinaggio in poi, mi comprenda. Perché la prima roba che loro devono sapere è che non sanno quello che acquistano. Ed è straordinario, perché in questo fenomeno c'è il paziente di cui non sappiamo, l'individuo, le motivazioni, anche se più o meno conosciamo le motivazioni, non lo conosciamo molto spesso. Né loro conoscono le sostanze, la quantità, i principi attivi, che miscele ci stanno, di quello che acquistano. Quindi noi dobbiamo avvertirli e dobbiamo essere sempre presenti a dover dire: guardate, ora sta per uscire questa sostanza, è uscita questa sostanza, state attento per questo, fa questo, dargli informazione, ma costantemente, se no non è raggiungibile. Lei come può fare a raggiungere chi utilizza queste sostanze, chi naviga in internet? Come fa? Lei deve avere una possibilità di una pubblicità esterna di internet.
E questo ha molto a che fare anche con il discorso del drug checking, non semplicissimo da fare in Italia.
No, ma neanche nelle altre nazioni è facile, perché loro devono aspettare sempre. Loro aspettano il morto, capisce, cioè io come faccio a sapere che c'è in giro flacca oppure un altro cannabinoide nuovo che può dare sintomatologia psicotica? Come faccio a sapere? Io devo andare al pronto soccorso e poi c'è il caso e poi dico, ah, ma questo è possibile, devo fare analisi, ma noi arriviamo sempre dopo. E poi non solo, arriviamo dopo il mercato quando abbiamo capito, perché può non esserci nessun caso clinico e lei non scoprirà mai il mercato quello che ha. Per cui devi metterti nelle condizioni di poter avere le notizie prima, sapere il mercato, avere come sorte di spie, non so, un'intelligence che sta dietro il mercato. Quindi puoi avvisare, poi si può fare l'analisi del contenuto, ma è tutto dopo, bisogna arrivare prima.
Giuseppe Montefrancesco, responsabile dell'unità operativa di prevenzione e dipendenze patologiche del Dipartimento di Salute Mentale di Siena. Lui appunto che ha una visione, insomma, che parte anche dal marketing per parlare di riduzione del danno. Il tema per noi è affascinante, per noi che conosciamo e sappiamo quanto possa essere semplice a volte semplicemente mettere un filtro e entrare in questi monti, ma come sia poi difficile monitorarli. Abbiamo visto che la polizia ci riesce benissimo, gli arresti avvengono, tant'è vero che è un mondo che chiude e si rigenera da sé in continuazioni, invece è molto più difficile entrarci per gli operatori. Abbiamo intervistato nelle scorse edizioni una ricercatrice, Flavia Zori, una ricercatrice bolognese che è entrata in contatto con i consumatori che frequentano questi forum. Beh, lei ci diceva ad esempio è difficile entrare in contatto con loro perché sono persone che hanno un'idea già molto chiara di cosa vogliono acquistare, quindi sono poco sensibili all'informazione. È vero che è un lavoro complicato, è vero che qualcuno sta cominciando a farlo. Allora, l'informazione arriva dalla Spagna, già ce lo accennava nella prima puntata Carla Frediani, la giornalista della Stampa, autrice del testo sul Deep Web, ci ha accennato che c'era questo professore, anzi dottor X, spagnolo, che si è occupato di fare informazione all'interno del Deep Web, ma abbiamo avuto la conferma che non è un caso isolato. In Spagna sono una rete di operatori che stanno seguendo questo esempio, considerato comunque un esempio replicabile. Allora, ce ne ha parlato Elisa Fornero, lei è la coordinatrice italiana del progetto Be Aware on Night Pleasure Safety, un progetto di drug checking che prima di tutto le abbiamo chiesto di presentare.
Il drug checking è un servizio integrato che prevede, oltre all'analisi del composto in oggetto, quindi c'è oltre all'analisi della sostanza, un counseling specifico e soprattutto focalizzato su quello che sono i bisogni della persona, profili di rischio, piuttosto che invece fattori positivi da potenziare, collegato a quello che invece è il risultato secco ed oggettivo dell'analisi. A lungo tempo in Italia la difficoltà è stata dovuta al fatto che era necessario avere delle metodologie che permettessero di non entrare mai in contatto con la sostanza. La tecnologia e i suoi progressi sono venuti incontro a questo tipo di esigenze, per cui è oggi possibile effettuare un'analisi senza che non avvenga mai un contatto da parte degli operatori deputati al servizio con la sostanza oggetto di analisi. Avviene tramite un laser che è in grado di oltrepassare plastica ma anche vetro ed analizzare dei liquidi, per cui siamo riusciti grazie alla tecnologia a poter implementare un servizio di questa natura, in linea soprattutto poi con quelli che sono gli obiettivi politici dell'Unione Europea tra cui rientra la riduzione del danno e soprattutto adeguandoci anche a quello che negli altri paesi, soprattutto dell'Europa occidentale, viene già fatto, è un servizio che normalmente viene erogato, che è appunto questo del fact checking.
Ecco, dove si intercettano gli utenti?
Direttamente nei luoghi in cui il consumo avviene, quindi seguendo le regole classiche, diciamo, degli interventi di outreach, degli interventi di riduzione del danno che nacquero circa negli anni 90 per far fronte a quello che al tempo era l'emergenza derivante dal consumo per via iniettiva di eroina, per cui tutta l'emergenza delle malattie infettive che potevano essere correlate a questa metodologia a questo metodo di consumo. E sono quindi interventi di outreach, per cui il servizio esce dalle proprie mura, non si è chiuso in ufficio, ma si va là direttamente dove le sostanze vengono consumate. Un tempo erano le piazze, le grandi piazze di spaccio, per tutto quello che riguarda, io la chiamo la riduzione del danno classica, per cui la riduzione del danno con consumatori per via iniettiva. Oggigiorno possono essere sì le piazze, ma soprattutto eventi di natura aggregativa e musicale.
Ecco, è possibile pensare di fare riduzione del danno anche nel deep web, nel web sommerso, quindi anche in quella parte della rete che non è indicizzata dai comuni motori di ricerca?
Sì, e sono già state fatte delle esperienze, non in Italia ma in Europa, nello specifico in Spagna, per cui all'interno di un progetto europeo è stata sperimentata la modalità, al posto che outreach è stata chiamata netreach, perché gli operatori entravano sia all'interno del deep web che all'interno del darknet, piuttosto che all'interno dei forum dove si discute di sostanze, anche forum in chiaro, e svolgevano praticamente le stesse attività che si svolgono nell'outreach, per cui anche lì il servizio che virtualmente esce dalle proprie mura e va ad incontrare le persone laddove, nel caso del darknet, le sostanze vengono scambiate, nel caso dei forum laddove si discute di sostanze.
Ma ci sono state delle particolari accortezze adottate?
Allora, dunque, la persona che si è occupata, il progetto spagnolo Energy Control dell'associazione ABD di Barcellona, si è avvalsa della collaborazione di un medico che è entrato nel web con il nome di Dottor X, ma tuttavia c'è questo, lui ha dichiarato che l'ha utilizzato come un acronimo, tutti quanti noi magari quando ci scriviamo ai forum o comunque partecipiamo ad attività online possiamo scegliere questo nickname, non acronimo, nickname. E il nome di Dottor X reale è Fernando Caudevilla, lui comunque non ha nascosto la sua identità, è entrato quale medico esperto di sostanze, ed inoltre grazie al servizio di drug tracking di Energy Control le persone potevano spedire direttamente ad Energy Control delle sostanze che avevano acquistato e per cui anche in quel caso verificarne il contenuto e essere... e usufruire anche del servizio di counseling, ovviamente. Per cui sono esperienze che sono già state fatte e hanno portato anche a dei buoni risultati, diciamo.
Insomma, Lisa Fornero,
la coordinatrice italiana del progetto Be Aware on Night Pleasure Safety, che è un progetto europeo di drug checking,
ci dice che ci ribadisce, perché l'esempio poi che torna è sempre questo del Dottor X.
Esperienze di riduzione del danno nel web ci sono. Forse il passaggio da fare è replicarle. White Rabbit, e poi continuiamo con questa riflessione andando in Svizzera. Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small. One man on the chessboard, get up and tell you
spostiamo in Svizzera, lo facciamo con gli operatori di danno.ch. danno.ch è un sito che dà informazioni anche di drug checking, lo coordina l'associazione svizzera Dardix Radix Svizzera Italiana, e lui è Guido De Angeli, ci spiega come funziona il sito danno.ch e quali sono appunto i loro risultati. Da notare che in Svizzera non c'è tanto smercio online, e ci spiegherà perché.
Danno.ch è un progetto di Radix Svizzera Italiana, un'associazione impegnata nella promozione della salute e nella prevenzione delle dipendenze. È nato come un portale rivolto dei consumatori, proprio per cercare di andare a rispondere in modo pragmatico a quello che potevano essere i bisogni di informazioni di un pubblico che non si pone tanto alla questione dell'astinenza quanto piuttosto della riduzione dei rischi legati al consumo.
Ecco, che portata ha in questo momento il sito e come fate a intercettare chi lo utilizza?
Ma il sito ha più o meno un 50.000 visiti all'anno. Guardando un po' anche quello che ci dicono le statistiche, spesso le persone che navigano sul sito vengono anche da altri siti legati al consumo di sostanze, talvolta anche da alcuni siti che vendono sostanze online.
Quanto lavoro c'è offline?
Il sito è online dal 2006, ma era molto poco frequentato, quindi a fianco di questo tipo di informazione, questa opportunità che veniva offerta, sono state anche lanciate delle attività direttamente nei luoghi del divertimento notturno, insomma discoteche, club, rave e quant'altro, proprio per cercare di informare le persone che c'era a disposizione questo strumento proprio in un'ottica di informazione e di consulenza.
Ecco, che tipo di attività fate, appunto distribuzione di materiali?
Appunto, durante rave e discoteche abbiamo uno stand di informazione che è gestito da due operatori e collaborano anche un gruppo di peer support, quindi sono dei volontari che vengono formati e che vengono proprio dalle scene in cui si interviene. Questo facilita la comunicazione su un piano più orizzontale e facilita anche proprio l'accesso a questo tipo di scene.
Ecco, ci faccio un esempio di una di queste scene e del tipo di intervento messo in atto.
Di solito noi sbarchiamo in una discoteca piuttosto che in un rave, allestiamo uno stand di informazione con a fianco una zona chill out che permette alle persone di riposarsi. Distribuiamo dell'acqua proprio per cercare di avvicinare le persone e cercare anche appunto di ridurre i rischi legati alla disidratazione, che comunque è una conseguenza del consumo di sostanze. Quello che succede poi dopo è che siamo a disposizione delle persone che vengono un po' a curiosare al nostro stand, e con loro cerchiamo di ingaggiare un po' una discussione sui consumi.
E invece per le consulenze online, che tipo di persone vi contattano?
Le persone che attendono la nostra consulenza online sono prevalente dei consumatori che pongono generiche domande, fondamentalmente delle domande legate ai rischi specifici, legate alle intenzioni di consumo, oppure delle persone che sono già confrontate direttamente o indirettamente, perché sono amici o familiari, con un consumo problematico di alcol o sostanze illegali.
Quali sono gli altri servizi che avete online e in che relazione stanno con i servizi forniti di persona?
Danno.ch collabora con un portale che è chiamato safezone.ch ed è un portale nazionale di consulenza online. Che permette differenti modalità di consulenza, quindi la classica consulenza via email, ma anche delle chat individuali, delle chat di gruppo. Dietro a questo portale c'è una rete di professionisti attivi nell'ambito delle dipendenze che rispondono, moderano e rilanciano magari delle discussioni online proprio sul tema dei consumi delle dipendenze.
Per quanto riguarda gli utenti che acquistano le sostanze online, magari anche nel deep web, che esperienze avete come danno?
Allora, fenomeno dell'acquisto online in modo semilegale o illegale anche di alcune sostanze non è un fenomeno che riguarda da vicino la Svizzera. L'ipotesi è che la reperibilità, il prezzo e la qualità delle sostanze in circolazione sul mercato nero non rendono così attrattivo il deep web o comunque il ricorso delle nuove sostanze psicoattive non ancora elencate nella lista nazionale degli stupefacenti.
Pensate che sia possibile fare riduzione del danno anche nei forum delle darknet o appunto nel deep web, nel web sommerso?
Ci sono dei margini di manovra a livello in Svizzera, ma sono dei forum soprattutto in lingua tedesca. C'è questa collaborazione tra servizi per le dipendenze e i forum gestiti prevalentemente dalle associazioni di consumatori. La questione del darknet è una questione complessa, è una questione estremamente mutevole, viene fatto un monitoraggio di quelli che sono i principali siti dove è possibile acquistare delle sostanze psicoattive, ma per il momento non sono stati individuati grandi margini di manovra per intervenire, inserirsi in questo tipo di contesti per rilanciare una discussione.
Lui è Guido De Angeli della Radix Svizzera Italiana, insomma l'associazione che gestisce il sito danno.ch, operatori che fanno drug checking e informazioni sulla riduzione del danno. Come sentivate, anche in Svizzera si muove qualcosa sul deep web.
Noi vi diamo appuntamento lunedì con la rassegna stampa tech nei giorni a seguire con nuovi temi e storie di tecnologie e innovazione sempre a mezzogiorno dal lunedì al giovedì e poi il sabato con la nostra versione magazine. Ci potete scrivere pensatech@gmail.com oppure su Twitter @pensatech. Mi raccomando sempre con il CH. Allora una buona giornata a tutti e buon ascolto con i programmi di Radio Città del Capo.
Avete ascoltato Pensatech, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete. Un programma a cura di Damiana Aguiari.